È da tempo che sto esaminando un po' la vita di Giacobbe, questo è il tema che voglio portare a voi, parlare proprio della vita di Giacobbe. È uno dei tre patriarchi, penso che chi si è approcciato per le prime volte a leggere la Bibbia, anche non credente, sicuramente ha letto della vita di quest'uomo, perché di solito anche non credenti iniziano a leggere dalla Genesi. Diciamo i punti che vorrei esaminare insieme a voi, anche se mi rendo conto che è un tema molto vasto, sono tanti gli insegnamenti che apprendiamo attraverso la vita di quest'uomo, attraverso la vita di Giacobbe, insegnamenti che credo sono molto vicini a noi, perché Abramo viene chiamato il padre della fede, in Isacco vediamo un uomo benedetto da Dio, un uomo che chiunque lo vedeva si rendeva conto che il Signore era con lui e lo benediceva in ogni cosa che faceva. E invece Giacobbe vediamo un uomo disciplinato da Dio. Però mi piace spiegare questo termine, perché quando noi diciamo disciplinato, uno potrebbe intendere un uomo magari castigato da Dio, magari punito da Dio. Beh, disciplina, rendiamoci conto che questo termine significa rimettere in carreggiata. E io quando penso alla mia vita, non so voi, ma credo che il Signore sì, debba continuare a disciplinarmi durante il percorso di questa vita. Ho bisogno sempre di essere messo in carreggiata in modo che possa vivere e possiamo vivere tutti noi secondo la sua volontà. Ecco perché dico, Giacobbe è una delle figure nella quale mi rispecchio. Dico sì, forse sono più simile a Giacobbe. Poi dico magari fossi come Giacobbe. E io vedevo un po', suddividevo la vita di quest'uomo in quattro aspetti, ma ripeto, sono tante le verità che troviamo e non le vedremo sicuramente tutte. Questi quattro aspetti sono proprio i periodi della vita di Giacobbe. Il primo periodo che è quando lui viveva a casa sua in famiglia, il secondo periodo della sua vita che vediamo è la fuga di Giacobbe e anche la sua permanenza a Caran, a casa di Labano. Poi come terzo aspetto vediamo il ritorno di Giacobbe, Giacobbe che ritorna a Canaan, nel paese del padre, e un quarto aspetto, Giacobbe che va in Egitto, vive in Egitto, si trasferisce in Egitto. Se leggiamo la vita di Giacobbe, soprattutto verso la fine, ringraziamo il Signore per quest'uomo. È stato un uomo meraviglioso perché ha permesso al Signore di lavorare nella sua vita. E la bellezza di vedere questi uomini è che quando noi li esaminiamo bene, ci rendiamo conto che il Signore ha raggiunto il suo obiettivo. E cioè quale obiettivo? Quello di essere glorificato attraverso questi uomini. Se leggiamo nella scrittura, in Genesi capitolo 49, mentre Giacobbe benedice Giuseppe, dice queste parole. Capitolo 48, perdonatemi, 48, poi c'è anche il 49, ma capitolo 48. Leggiamo il versetto 15. Benedisse Giuseppe e disse: Il Dio alla cui presenza camminarono i miei padri, Abramo e Isacco, il Dio che è stato il mio pastore da quando esisto fino a questo giorno. Poi nel capitolo 49, versetto 24, verso la fine, lo chiama, dice, il pastore e la roccia di Israele. Leggiamo in Ebrei capitolo 11 e leggiamo che Giacobbe è stato un uomo di fede. Lo scrittore, lo Spirito Santo sottolinea la fede di quest'uomo, dice quest'uomo morente benedice i figli di Giuseppe e adorò il Signore appoggiato al suo bastone. Allora, se dovessimo fare come fanno la maggior parte degli scrittori quando scrivono la biografia di un uomo, allora dovremmo fermarci qua a dire questo era un grande uomo. Di solito quando si scrivono le biografie degli uomini si scrivono solo le cose positive, la maggior parte degli scrittori fanno questo. Ma la Bibbia non è così naturalmente, perché la Bibbia non deve esaltare gli uomini, ma Dio viene esaltato attraverso gli uomini e questo è quello che il Signore vuole fare proprio attraverso la vita di Giacobbe. Però guardate che uomo straordinario. Noi vedremo, ma come ha fatto ad arrivare a questo punto? Un uomo che dice, il Signore è stato il mio pastore dall'inizio alla fine della mia vita. Questo Ma quando leggiamo la vita di Giacobbe, diciamo, ma non è proprio così, sai? Mi sembra che sia stato anche un po' ribelle, no? Un po' sordo alla voce di Dio, il suo comportamento, le sue scelte, alcuni atteggiamenti. Come può dire una cosa del genere? Beh, cari fratelli, quando ci siamo convertiti abbiamo scoperto una cosa, che il Signore ci ha amati prima ancora che non l'amassimo, vero? Che il Signore ci ha amato ancora quando noi eravamo peccatori, quando ancora noi eravamo nelle tenebre. E questa è la scoperta che ha fatto anche Giacobbe alla fine. Dice, Signore, tu sei stato il mio pastore ancora quando io veramente non ti calcolavo. Eppure tu hai permesso che ogni cosa mi portasse a te. Ogni cosa mi portasse a riconoscere che le benedizioni vengono da te, che senza di te non c'è nessuna benedizione. E non solo. Quando leggiamo in Ebrei, lui benedice, dice morente, benedice i figli di Giuseppe. Questo ci fa capire che Giacobbe non era uno sprovveduto. Giacobbe non viveva la giornata. Giacobbe aveva una speranza dentro di sé. Credeva nelle promesse che il Signore aveva fatto ad Abramo, ad Isacco e che aveva rinnovato a Giacobbe. E quando dice che adorò il Signore appoggiato al suo bastone, vediamo anche il grande insegnamento che ha ricevuto. Finalmente ha imparato Giacobbe. Perché dice adorò il Signore appoggiato al suo bastone? Giacobbe era un uomo intelligente. Quando leggiamo un po' la sua biografia ci rendiamo conto che non era assolutamente uno sciocco, non era uno sprovveduto, ma era un uomo molto intelligente, era uno stratega, era molto capace, era sveglio, potremmo dire oggi. Eppure nella sua vita, nel suo percorso, ha dovuto imparare a non dipendere da se stesso, ma a mettere la sua piena fiducia nel Signore. E in Ebrei viene raccontato qual è la fine di quest'uomo. Adorò il Signore, appoggiato al suo bastone, appoggiato al Signore. Che bello! Che bello se si potesse dire questo di ognuno di noi. Però vediamo. La parola, le prime cose che ci mette a conoscenza della vita di Giacobbe, che leggiamo in Genesi capitolo 25, beh, non sono proprio così. Quando leggiamo di questi uomini, di solito, ci viene spontaneo dire sono stati degli uomini particolari. Dio li ha scelti perché loro erano particolari, perché non avevano i nostri stessi difetti, perché erano più bravi di noi. Perché la loro nascita è stata miracolosa. La nascita di Giacobbe è stata una nascita miracolosa, perché i bambini non arrivavano. Cosa ha fatto? Isacco ha pregato e il Signore gli ha dato dei figli, no? Allora ci facciamo tanti castelli nella mente. Ma non è così. Non è così. Questa mattina abbiamo detto e abbiamo parlato della santità, no? Nelle preghiere abbiamo iniziato nel parlare della santità di Dio. Un Dio santo dove nessuno di noi si poteva accostare, ma il Signore ci ha dato una soluzione, e questa soluzione è Cristo. La soluzione Cristo non è una soluzione solamente per noi di oggi, sapete? Ma è stata anche la soluzione di Giacobbe, di Isacco, di Abramo, e la parola ce lo dice. Ci sta dicendo, guardate, che non è che Giacobbe si poteva accostare a me come e quando voleva, ma Giacobbe ha avuto bisogno del sacrificio di Cristo per accostarsi a me. Sì, anche Giacobbe ha dovuto ammettere. Vi ricordate quando è andato a Betel? Qui mi trovo in un posto santo. Qui c'è il Signore, c'è la presenza di Dio. E questo passo, ed è il Signore che lo sottolinea, ci fa capire proprio questo. Ma chi era Giacobbe? Leggiamo allora Genesi capitolo 25, dal versetto 19 al versetto 26. Questi sono i discendenti di Isacco, figlio d'Abramo. Abramo generò Isacco. Isacco aveva 40 anni quando prese per moglie Rebecca, figlia di Betuel, l'arameo, di Paddan Aram, e sorella di Labano, l'arameo. Isacco implorò il Signore per sua moglie Rebecca, perché ella era sterile. Il Signore l'esaudì e Rebecca, sua moglie, concepì. I bambini si urtavano nel suo grembo ed ella disse: se così è, perché vivo? E andò a consultare il Signore le disse: due nazioni sono nel tuo grembo e due popoli separati usciranno dal tuo seno. Uno dei due popoli sarà più forte dell'altro e il maggiore servirà il minore. Quando venne per lei il tempo di partorire, ecco che lei aveva due gemelli nel grembo. Il primo che nacque era rosso e peloso, come un mantello di pelo. Così fu chiamato Esaù. Dopo nacque suo fratello, che con la mano teneva il calcagno di Esaù, e fu chiamato Giacobbe. Isacco aveva 60 anni quando Rebecca li partorì. Amen. Mi sono sempre chiesto e mi chiedo come mai il Signore abbia usato certi elementi. Quando vediamo la vita di Giacobbe, nel leggere, poi man mano lo vedremo, anzi vi invito a leggere nelle vostre case la vita di Giacobbe, vedete che Giacobbe non era assolutamente una persona perfetta, ma anzi il Signore ha dovuto lavorare molto nella sua vita. E questo ci fa capire come il Signore deve lavorare molto nella nostra vita. Cari fratelli, il Signore ha usato Giacobbe, aveva un progetto per Giacobbe, ha un progetto anche per noi. I progetti di Dio non sono limitati a una persona, ad alcune persone, ad alcuni fedeli, ma sono aperti a tutti i fedeli. Ed è bello come il Signore ci mette in condizione di poterci mettere a suo servizio e ci dà le chiavi giuste per dire: ecco, tu mi puoi servire se cammini in questo modo, se permetti che io lavoro nella tua vita. Questo è quello che fa nella vita di Giacobbe. Ma una cosa importante è che Giacobbe non finisce la sua carriera, tra virgolette, spirituale, dicendo: Signore, io ho fatto tutto questo perché sono stato capace. Assolutamente. Il Signore come metodo sceglie gli elementi più fragili, più semplici, impossibili. Cari fratelli, riflettevo, mi sono sentito incoraggiato. Non mi sento un grande parlatore, non mi sento tanto bravo, non mi sento il numero uno, mai sentito in vita mia, né sul lavoro né da nessuna parte. Però vi devo dire che studiando questo argomento mi sono sentito incoraggiato. Sapete perché? Perché dicevo: ma il Signore ha usato proprio gli elementi che non servono a niente per la società, che la società discrimina, che la società non valorizza. Anzi, bisogna stare attenti, perché nel momento in cui noi ci sentiamo i numeri uno, allora abbiamo sbagliato tutto, il Signore non riesce a lavorare nella nostra vita. Quando leggiamo in Prima Corinzi capitolo 1, cosa dice l'Apostolo Paolo? Ci rivela una cosa incredibile. Sta dicendo: guardate che il Signore non ragiona come noi, e le persone che ha scelto sono una chiara dimostrazione che il Signore non ragiona come noi. E le opere che ha compiuto, le ha compiute attraverso persone che per te, per la società, non valgono niente. Capite questo? Ma per quale motivo l'ha fatto? Perché vedete, se Giacobbe fosse arrivato alla fine dei suoi anni e avesse detto: Signore, sono stato capace a tenere questo compito, è vero? Sono stato bravo. Se fosse stato così, il Signore non sarebbe stato glorificato. Se Giacobbe fosse arrivato alla fine dei suoi anni e avrebbe adorato il Signore non appoggiato al bastone, cioè dipendente da lui e basta, e non dal Signore, allora il Signore non avrebbe raggiunto il suo obiettivo. Ma il Signore sceglie proprio questi elementi affinché lui possa essere adorato, affinché le sue qualità possano essere esaltate nella vita di una persona che ai nostri occhi non vale niente. Ma non solo, l'Apostolo Paolo, in 2 Corinzi, capitolo 4, versetto 7, e nei versetti precedenti, parlando del Vangelo, di questo Vangelo meraviglioso, di questo Vangelo che non viene dagli uomini, ma che viene da Dio, dice a un certo punto: noi siamo dei vasi di terra che contengono questo tesoro. Cari fratelli, se non ci sentiamo e se non siamo dei vasi di terra, ma ci riteniamo dei vasi d'oro, questo tesoro non verrà esaltato. Ma Paolo dice: noi siamo dei vasi di terra affinché questo tesoro sia esaltato. Allora ci dobbiamo chiedere: la nostra vita esalta il Signore o esalta la nostra persona? E allora guardate, la scrittura fa proprio questo. Ci porta alla biografia di Giacobbe e la prima cosa che ci dice: questa è la discendenza di Isacco e poi di Abramo e così via. Certo, sta parlando della discendenza perché c'è una scelta che il Signore ha fatto, una scelta per portare la salvezza a tutta l'umanità. Dio sceglie il popolo di Israele affinché attraverso il popolo di Israele poi venisse la persona di Gesù Cristo per salvare tutta l'umanità. Però non a caso la parola ci dice e ci parla della discendenza di Isacco. Noi pensiamo che tutti gli uomini che ci sono, ci vengono raccontati nella parola di Dio, sono dei Superman, ma non sono dei Superman. La parola dice: Giacobbe è figlio di Isacco, è figlio di Abramo. Chi era Abramo? Chi era Isacco? Erano uomini che il Signore ha dovuto lavorare, è vero o no? Vi ricordate anche Abramo, come il Signore ha lavorato nella sua vita? E Isacco non ha dovuto lavorare? Ma perché? Perché Abramo più Sara uguale Isacco peccato. Perché Abramo e Sara chi erano? Erano peccatori o no? E cosa potevano concepire due peccatori? Un altro peccatore, Isacco. Isacco e Rebecca, cos'erano? Perfetti? No, altri due peccatori. E cosa potevano concepire? Se non ancora un uomo peccatore. Allora questo cosa significa? Che tutti noi siamo stati concepiti nel peccato. Siamo dei peccatori. Allora vedete, il Signore non ha scelto Giacobbe perché Giacobbe era bravo, ma Giacobbe era un peccatore come tutte le altre persone. Però vedete, riflettevo, quante volte ci nascondiamo, cari fratelli, dietro quei pensieri dove diciamo, vabbè, prima erano altri tempi. Facciamo anche l'errore di parlare di generazione, lo dicevo qualche giorno fa. Si fa anche l'errore di parlare di generazioni, no? Diciamo spesso, ma no, la generazione di oggi non è come la nostra generazione o le altre generazioni, erano più fedeli. Ma sono tutte sciocchezze, cari fratelli. Sono tutte sciocchezze. Sapete perché dico sono tutte sciocchezze? Perché noi comprendiamo attraverso la parola di Dio Abramo, Isacco e Giacobbe. Ma quante generazioni sono passate? Sono tre generazioni, se facciamo il calcolo di quegli anni, perché adesso le generazioni si sono accorciate, ogni 40 anni c'è una generazione nuova. Eppure lì ci troviamo di fronte a tre generazioni. Abramo è stato più fedele di Isacco? Isacco è stato più fedele meno fedele di Abramo? O Giacobbe è meno fedele degli altri due? Uno è stato migliore dell'altro? No. Cos'è che dobbiamo capire? Cos'è che ci vuole dire la Scrittura? Ci vuole dire che siamo tutti dei peccatori. Ma attenzione, ciò che fa la differenza è la conoscenza di Dio. Ciò che ha portato la continuità da Abramo, Isacco e Giacobbe, cos'è? È la conoscenza di Dio. Cosa dice in Giudici capitolo 1, anzi capitolo 2? Beh, c'è stata una generazione che ha conosciuto Dio, che ha visto la potenza di Dio, ha conquistato la terra promessa, e poi cosa dice? Però è giunta un'altra generazione. Ma era peggiore della prima? No, semplicemente questa generazione non conosceva Dio e non conosceva le opere di Dio. E cosa ha fatto? Cosa ha reso? Come l'ha resa questa generazione? Lontana da Dio, idolatra. Allora, cari fratelli, quello che vuole dire il Signore è che se la vita di Giacobbe, se il Signore ha potuto lavorare nella vita di Giacobbe, non perché Giacobbe era perfetto, ma Giacobbe era un peccatore, ha lavorato nella sua vita perché Giacobbe ha messo fede nel Signore, ha conosciuto il Signore. E qui il Signore ci viene in aiuto. È sempre il Signore che fa il primo passo, non siamo noi uomini. È sempre il Signore che fa il primo passo, l'ha fatto con Abramo, l'ha fatto con Isacco e lo ha fatto anche con Giacobbe. Un'altra cosa che apprendiamo da questo passo, non solo che è la progenie comunque di Isacco e di Abramo e perciò di uomini e non poteva non essere peccatore, ma apprendiamo che questo è un miracolo. Sì, loro sono nati da un miracolo. Anche Isacco è nato dalla risposta di Dio, no? Anche Isacco è stato un miracolo. Però quando pensiamo a questo, magari potremmo dire, però ci aspettavamo qualcosa in più da Giacobbe, vero? Io mi aspettavo qualcosa in più quando leggevo, questi ragionamenti li faccio, non so voi. Mi aspettavo qualcosa in più perché è stato un miracolo di Dio. Non è venuto solamente perché l'hanno cercato, ma il Signore ha compiuto questo miracolo, ha risposto alla preghiera di Isacco. Allora, va bene, facciamo quattro conti. Abramo viene dal paganesimo. Il Signore l'ha chiamato da una terra straniera dove adoravano gli dèi, no? E non mi aspetto più di tanto da lui. Già quello che ha fatto. Sono ragionamenti umani, ma magari fosse solo l'unghia di Abramo, sia chiaro. Non sto disprezzando i fratelli, assolutamente, anzi. Poi quando parliamo di Isacco, diciamo, vabbè, Isacco è nato una famiglia di credenti, no? Anche lui, ecco, meno male, non ha fatto alcuni errori che ha fatto Abramo, no? È un po' migliore. Poi è arrivato a Giacobbe, che ci diciamo? Beh, insomma, Giacobbe è un miracolo del Signore, è un miracolo di Dio, una risposta che il Signore ha dato. Da lui mi aspetto la perfezione. No, la scrittura, attraverso proprio la biografia di Giacobbe, ci vuole far capire questo. Innanzitutto che ogni persona, ogni nascituro è un miracolo di Dio. Ma se nasciamo da persone e siamo nel mondo, cari fratelli, siamo tutti peccatori. Eppure un miracolo di Dio. Anche la vita di Sansone è stato un miracolo di Dio. E Sansone cosa ha fatto? È vero? Anche Samuele è stato un miracolo di Dio. Però Samuele si è consacrato. Guardate le cose come cambiano. Non dipende dal fatto che uno dice, ah, ma questo è un miracolo di Dio, questo è allora un uomo di Dio. Ah, questo è nato in una famiglia di credenti, allora questo è un uomo di Dio. Togliamoci questi pensieri, non è così. Tutto dipende da quanto noi conosciamo il Signore. Se noi conosciamo il Signore, allora la nostra vita cambierà. Allora la nostra vita sarà una vita di benedizione. Allora potremmo glorificare il Signore nella nostra vita, altrimenti non potremo fare niente. Perciò non è, vedete, la nascita, ma anzi, Davide dice una cosa molto importante nel Salmo 51, quando dice, ecco, io sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato. Ma che grande verità! Non quando noi usciamo dalla pancia, allora man mano che passa il tempo diventiamo dei peccatori. Capite, fratelli? Come anche Giacobbe si è dovuto scontrare con la santità di Dio e ha dovuto riconoscere di essere un peccatore. Ha dovuto riconoscere che per accostarsi a Dio ci voleva qualcosa di più che nascere in una famiglia di credenti. Ci voleva qualcosa di più che essere un miracolo, che nascere da un miracolo. Come noi abbiamo bisogno di Cristo per andare a Dio, così anche lui aveva bisogno del perdono di Dio, di Cristo per andare al Signore. E allora vediamo che giustamente Davide dice questo. Noi siamo stati generati, concepiti nel peccato, non c'è niente da fare. L'uomo è peccatore. Abbiamo bisogno che il Signore veramente ci porti a comprendere questo e a comprendere che solo lui e prima di tutto lui deve mettere mano nella nostra vita, se no Giacobbe non può partire. Giacobbe è nato come tutti quanti gli altri, così anche noi. Poi un terzo aspetto che vediamo anche in questo passo è la scelta che Dio fa per l'uomo. Guardate, il progetto di Dio non cambia. Come dicevo prima, il Signore usa degli strumenti che sono deboli agli occhi del mondo per manifestare la sua onnipotenza, per portare avanti i suoi piani. E questo è quello che ha fatto con Abramo, Isacco e Giacobbe. Vuole portare avanti un piano. E qui troviamo qualcosa di diverso. Dio ancora una volta agisce in modo diverso dall'uomo. Viene detto che Esaù è il primogenito, è il primo che nasce. Vero? Però il Signore non sceglie Esaù. Il Signore sceglie Giacobbe. È vero? Le cose strane di Dio. Pensate un po', anche il sacerdozio. Il sacerdozio apparteneva a chi? Ai Leviti. Eppure Gesù Cristo non era un Levita. Gesù Cristo faceva parte della tribù di Giuda, no? È molto interessante questo particolare. Il Signore ha un suo piano, un suo progetto che vuole portare avanti. E infatti vediamo che il Signore sceglie Esaù, sceglie, scusatemi, Giacobbe. Quando andiamo a vedere qua, è interessante perché la scrittura porta ancora in altri due testi questo aspetto, uno è in Malachia capitolo 1, versetti 3 e 4, e l'altro è in Romani capitolo 9. Allora, innanzitutto dobbiamo capire che il Signore è sovrano sopra ogni cosa, è Lui che sceglie, è Lui che sa ogni cosa, cose che noi non sappiamo, e stiamo attenti a non entrare nella stanza dei bottoni perché non saremmo in grado di gestire le cose. Però quando leggiamo in Malachia, questo passo che viene ripreso, dove dice che Dio ha amato Giacobbe, e ha odiato Esaù, innanzitutto non sta parlando di due persone. E dobbiamo dire che il Signore non odia nessuno, altrimenti non sarebbe normale, perché il Signore dice che ama tutti gli uomini, no? Ok? Ma sta dicendo che il Signore ha scelto Giacobbe per portare avanti il suo piano, cioè ha scelto il popolo di Israele. E sappiate che la salvezza non viene dal popolo di Israele, ok? ma viene da Cristo che è nato nel popolo di Israele. La salvezza non è Giacobbe, non è il popolo di Israele, ma è Gesù Cristo che è venuto dal popolo di Israele. E il Signore ha scelto proprio Israele per far venire Gesù Cristo. E dobbiamo dire anche un'altra cosa. Questo non fa di Giacobbe, il fatto che Dio l'abbia scelto in questo momento, non fa di Giacobbe un uomo salvato. E dobbiamo dire che anche di Esaù, il Signore non sta dicendo: Esaù, tu non hai possibilità di ravvederti, di convertirti, sei chiaro, né tu e né il tuo popolo. Non sta dicendo questo Dio. Ma Esaù poteva ravvedersi benissimo, il suo popolo poteva ravvedersi, afferrare la salvezza in Dio, come anche Giacobbe. Capite cosa voglio dire? Ma il Signore sceglie, ha scelto Giacobbe. E anche qua lo vedremo dopo. C'è una rivelazione profetica che viene data. Rebecca, abbiamo detto che soffriva, questa gravidanza non è stata tanto bella. Qui abbiamo delle sorelle che sono in gravidanza e nemmeno c'era l'ecografia, perciò non si poteva vedere cosa stava succedendo. Ma vedete, il Signore dà una rivelazione. Nel tuo grembo ci sono due nazioni, ci sono due popoli e dici il minore servirà il maggiore, o meglio, il maggiore, perdonatemi, servirà il minore. C'è una profezia che viene data e questo è in riferimento al popolo di Israele e agli Edomiti, gli Indumeni, che sono la generazione di Esaù. Perciò vediamo come il Signore ha un piano anche per noi. Allora, se il Signore, in conclusione, se il Signore si è servito di un uomo che era un peccatore anche lui, che comunque è nato, è stato generato anche lui nel peccato, se si è servito di quest'uomo per manifestare la sua grandezza, cari fratelli, ancora oggi lo fa con noi. Perché il progetto di Dio non si è fermato. Lì c'era un progetto dove Gesù Cristo doveva arrivare attraverso questo popolo per la salvezza di tutte le nazioni. Oggi il Signore ha un progetto per noi. Anche noi siamo delle persone, dei vasi di terra, che abbiamo questo messaggio potente da portare alle persone. Ma stiamo attenti. Siamo un vaso di terra. Dobbiamo evidenziare a tutti i costi il messaggio potente che è Cristo. Sapete, in Giovanni capitolo 4, a un certo punto, Gesù si avvicina alla donna samaritana e dice queste parole. Dice, lo voglio leggere, Giovanni capitolo 4, concludiamo poi con questo versetto. Leggiamo dal versetto 9, dice: la samaritana allora gli disse: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani. Gesù le rispose: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. Gesù dice questa affermazione e la donna a un certo punto dice, la donna gli disse: Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo. Da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame? Non mi ero mai soffermato su questo aspetto, ma ci deve far riflettere. Gesù sta offrendo qualcosa di unico, un'acqua che disseta l'anima, un'acqua che disseta le nostre vite, le vite di ogni persona. Non era Giacobbe, perché questa donna sta dicendo: oh, ma va che quest'acqua è buona, Qua ha bevuto Giacobbe e i suoi figli. Tu vuoi dire che la tua acqua è migliore? Sì, questo è l'obiettivo di un servo. Allora noi siamo dei vasi di terra. Qual è il pozzo che contiene l'acqua buona? È Gesù Cristo, è l'acqua viva. E cari fratelli, dobbiamo capire questo. Il Signore vuole usarsi di noi, ma stiamo attenti. Quando veniamo esaltati troppo noi, c'è qualcosa che non funziona. Infatti Giacobbe è stato disciplinato da Dio. Dio piano piano l'ha messo in carreggiata, gli ha insegnato. Dobbiamo arrivare a quel punto. Adorare il Signore appoggiati al bastone. se non ci appoggiamo al bastone, ma ci appoggiamo alle nostre capacità, allora siamo fuori dal disegno di Dio. Che il Signore ci benedica. Amen.
Amen.